www.carceremessino.net,
perché il carcere nuoce gravemente alla salute.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Lottare ancora,
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, in particolare a coloro che ci ascoltano privati o private della propria libertà. Sono le 15.05, quindi le 3.05 di questo mercoledì 12 del 2012, una cifra abbastanza particolare, no? Il 12-12, molti si aspettano chissà che cosa. In realtà, al di là delle fantasie, la realtà del carcere si manifesta sempre dura come lo è, e forse particolarmente dura. Proprio di questo parleremo quest'oggi. Analizzeremo un carcere particolare, un carcere che diciamo, di cui se ne è parlato per fortuna, perché per una serie di circostanze che adesso racconteremo è venuto fuori la situazione terribile che si vive in quel carcere: isolamenti, pestaggi, ancora isolamenti, una situazione che è specifica di quel carcere, ma non solo, ossia che per un carcere che emerge, in cui emergono le situazioni drammatiche in cui si vivono, probabilmente ve ne sono tanti altri che non si conoscono ancora e che però hanno la stessa situazione. Per questo noi chiediamo a tutti e tutte, in qualunque parte del paese e del paese Italia si trovino, a mandare, se sono parenti, familiari, amici, se sanno laddove avvengono soprusi, violenze, pestaggi, isolamenti e quant'altro da parte delle guardie nei confronti di detenuti o detenute, di segnalarcelo, perlomeno possiamo denunciare la questione. Il carcere di cui parleremo è un carcere lontano da qui, in provincia di Udine, il carcere di Tolmezzo, dove è un carcere di circa 300 anime, dove la situazione, diciamo, le guardie, la direzione, tutto l'apparato poliziesco effettua delle violenze inaudite nei confronti di chi è recluso, e di questo parleremo.
Allora, buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto grazie Salvo per questo spazio, per aver accolto insomma la nostra proposta. E diciamo che l'idea di questo spazio ci è venuta in mente sia per raccogliere insomma quello che è l'invito da parte dei detenuti del carcere di Tolmezzo di portare la loro voce nelle strade e di far uscire fuori quelle che sono le denunce che vogliono restituire pubblicamente rispetto a quello che sono le brutalità che vengono imposte quotidianamente dentro quelle gabbie. Sappiamo bene che appunto è un caso che si sia riuscita a costruire una relazione diretta con le persone rinchiuse in quelle gabbie e che quindi riescano ad uscire piano piano delle notizie, ma sappiamo che appunto si tratta di una situazione che sicuramente appartiene a tante altre gabbie e galere sparse per questo territorio e non solo. E diciamo che l'idea di questo spazio di approfondimento è anche data dal fatto che abbiamo convocato un presidio previsto per il 21, che è un venerdì, a ridosso di quelle vacanze natalizie che vedono attraversate le strade del centro, un presidio davanti al Ministero di Grazia e Giustizia, proprio per evidenziare il fatto che le persone che sono rinchiuse nelle carceri, e in special modo in questo caso nel carcere di Tolmezzo, non sono sole. E quindi far sentire quella che è la pressione della rabbia rispetto ai soprusi che si vivono nel quotidiano dentro le gabbie, partendo dal presupposto che è un sopruso per noi proprio l'ingabbiare qualsiasi essere vivente, e che appunto le gabbie non si possono umanizzare, ma appoggiando le lotte dei detenuti puntiamo sempre a quella che è l'abolizione totale delle carceri. E diciamo che abbiamo pensato a questo spazio cercando di sentire una compagna la quale ci racconterà come è nata la corrispondenza e come è nato il contatto diretto con i detenuti del carcere di Tolmezzo, ma innanzitutto pensavamo di leggervi il comunicato di indizione a questo presidio momento pubblico a cui chiamiamo a partecipare qualsiasi persona sia nemica della repressione delle gabbie.
Da Roma a Tolmezzo, perché nessuno è solo, perché nessuna è sola. Da alcuni mesi, attraverso numerose corrispondenze e la determinazione dei detenuti del carcere di Tolmezzo, Udine, siamo a conoscenza delle infamie praticate abitualmente in quelle mura da parte dei carcerieri. I prigionieri che si sono più esposti, chiedendo di far circolare all'esterno le notizie dei continui pestaggi delle squadrette speciali, dell'isolamento punitivo, delle aggressioni e le minacce fisiche e psicologiche da parte del brigadiere di turno, hanno subito la rappresaglia della direzione del carcere. Ciò che vorrebbe schiacciare e dividere non ha fatto altro che rafforzare la solidarietà, sia dall'esterno che tra i detenuti stessi. Percorsi di vita che si intrecciano. Un presidio solidale di fronte alle mura di Tolmezzo, uno sciopero del carrello contro l'isolamento e in solidarietà con i compagni anarchici imprigionati nel regime S2 del carcere d'Alessandria. I numerosi e spontanei gesti di ribellione alle guardie. La complicità che allontana la paura. La consapevolezza che ogni azione di rifiuto, di non sottomissione, di denuncia è uno strumento importante nel percorso di liberazione di tutti e tutte. Ma nelle brutalità venute alla luce dall'inferno di Tolmezzo si rispecchiano le storie di tantissimi detenuti, detenute di diverse carceri della democrazia. In Italia, come altrove, lo Stato per sua natura reprime anche attraverso l'utilizzo sistematico della violenza. Niente da chiedere a chi ci opprime, agire in prima persona invece. Rompere il silenzio, spezzare l'isolamento, non lasciare nessuna e nessuno solo nella lotta per la libertà, per un mondo senza galere. Venerdì 21 dicembre alle ore 15, presidio davanti al Ministero di Grazia e Giustizia, via Arenula, Roma.
Allora, eccoci in collegamento con questa compagna di Tolmezzo. Pronto? Ci senti?
Ciao, sono una compagna di Rovereto, non
di Rovereto, d'accordo, vabbè, la distanza. Allora, la prima cosa che ti volevamo chiedere è come si è saputo di questo, di quello che succedeva dentro il carcere di Dolmezzo, cioè come siete venuti i compagni e le compagne della zona, siete venuti a conoscenza di ciò che succedeva all'interno del carcere?
Sì, ok, allora la situazione dei detenuti di Dolmezzo è estremamente preoccupante. Ovviamente non esistono carceri buone, è meglio ribadirlo a scanso di equivoci. Anche se non fossi per la distruzione di ogni gabbia, lo sono, sarei molto preoccupata per quello che avviene in quel carcere. Sono certa che non è l'unico in cui la situazione è questa, ma è quella di cui posso parlare per le informazioni dai diretti interessati. Infatti la differenza con altri carceri sta qua, che sono proprio i diretti interessati, detenuti a parlare, a lottare. Il contatto con i detenuti di Dolmezzo nasce con la carcerazione di Massimo. Massimo è un compagno di Rovereto, arrestato il 27 agosto nell'ambito di un'inchiesta per 270 bis, commissionata dal Ministero degli Interni alla Procura di Trento. L'operazione è denominata Ixodide, in latino letteralmente zecche, nome che i fascisti usavano ed evidentemente usano per indicare i propri oppositori politici, i propri nemici. Nonostante Trento abbia un suo carcere, nuovo tra l'altro, Massimo viene tradotto a Dolmezzo. Ci saremmo aspettati ad Alessandria, ma viene tradotto a Dolmezzo. E lì viene a conoscenza di una situazione di lotta, di protesta dei detenuti, in particolare di Maurizio Alfieri, che da anni sta lottando contro le angherie della direzione, i continui pestaggi dei detenuti, la censura della posta, i prezzi altissimi dei generi di prima necessità, la difficoltà di accedere agli impieghi nel carcere perché i posti sono quasi sempre occupati da quelli più simpatici alla direzione. Potremmo dire ordinaria amministrazione, se non fosse che la presenza dei GOM è una costante lì a Dolmezzo. I detenuti vivono quindi sotto la costante minaccia di rappresaglie. Quando non si tratta di botte o quando le botte non bastano, si passa alle minacce di morte o all'isolamento. Con qualsiasi pretesto vengono combinate settimane di isolamento. Maurizio ne ha scontato più di 100 giorni fino ad ora. E anche Mohamed, che è un ragazzo marocchino pestato a sangue dalle guardie, è stato molto tempo in isolamento. L'episodio di Mohamed è quello che ha scatenato la rabbia di tanti detenuti e che ha dato il là a queste ultime proteste dentro e fuori le mura. L'episodio accade proprio nei giorni in cui Massimo è lì detenuto. Quindi l'ennesimo pestaggio e l'incontro tra il nostro compagno e alcuni detenuti che non si sono mai piegati all'annullamento della personalità che poi il vero fine della detenzione hanno dato il là ad una lotta che porta, secondo me, degli sbocchi molto interessanti. In una lettera del 31 ottobre Maurizio racconta dell'ennesima rappresaglia, l'ennesima vendetta della direzione. Altri 3 giorni di isolamento per un rapporto del 27 ottobre per minacce ad una guardia carceraria. Lo stesso giorno anche il detenuto Mohamed Bouazid subisce un consiglio di disciplina. La nota di ulteriore colore è che vengono portati di fronte al consiglio con l'inganno. A Maurizio raccontano che deve incontrare la direttrice per il tanto agognato avvicinamento ai familiari. A Mohamed dicono che deve vedere l'avvocato. Ve lo racconto perché queste pratiche hanno secondo me un senso logico che in questo caso è persecutorio, per demoralizzare il detenuto, fargli perdere la pazienza, la lucidità sul senso di una lotta di resistenza come quella che sta portando avanti Maurizio Alfieri e gli altri detenuti di Dolmezzo. Un altro episodio secondo me degno di nota, che tra l'altro da tanti detenuti, è la vendetta trasversale nei confronti dei familiari. Il fratello di Maurizio 1100 chilometri di strada per poi vedersi annullato il colloquio. In tutto questo delirio i detenuti di Dolmezzo trovano il tempo e l'energia di pensare ad un'iniziativa di solidarietà per i nostri compagni rinchiusi nella sezione di alta sorveglianza di Alessandria. Uno sciopero del vitto di 3 giorni. Un bellissimo gesto, ha detto qualcuno, molto semplice, molto diretto, che parla molto meglio di tanti discorsi che anche noi facciamo sul fatto che non ci sono distinzioni tra detenuti politici e detenuti comuni. Un gesto importante, una base su cui ricostruire la solidarietà tra gli sfruttati. Ed in questo senso noi salutiamo con molto piacere l'iniziativa del 21 dicembre a Roma, anche perché il presidio a Dolmezzo non ha avuto i numeri che un'occasione del genere richiedeva. E infatti siamo un po' preoccupati per i risvolti negativi, che è un'iniziativa un po' sottotono, proprio sotto quelle mura, è proprio davanti a quegli sbirri che tutti i giorni gli fanno sentire il fiato sul collo, può portare. Però diciamo che l'attenzione sul carcere di Tolmezzo e il contatto con i detenuti per il momento vanno molto bene, ecco. Loro nonostante tutto riescono a tenere alta la voglia di lottare.
Diciamo che appunto la scelta dei compagni e delle compagne di dare estrema visibilità a quelle che sono le denunce che provengono da chi è rinchiuso in quelle gabbie hanno sicuramente accresciuto quella che è la fiducia e anche insomma la complicità riconosciuta dalle persone rinchiuse. Ci sono ultimi aggiornamenti, si sa qualcosa, se per esempio questa forza che sicuramente è stata rinnovata e riaccesa dentro quelle gabbie, sentendo una forte solidarietà anche data da una corrispondenza che avviene in maniera abbastanza massiccia, se sono cambiati degli equilibri o se comunque gli aguzzini in carne ed ossa che hanno un nome e cognome stanno continuando e perseverando indisturbati quelli che sono gli atti di brutalità quotidiana.
Sì, diciamo che in un primo momento avevano sicuramente portato ad una diminuzione, se non un azzeramento dei pestaggi, e la posta circolava un po' più tranquillamente. Quindi sono passati, diciamo, ad altre tecniche. Purtroppo fanno fare il lavoro sporco ad altri detenuti. È di qualche settimana fa l'aggressione ai danni di Mohamed da parte di un altro detenuto. E si sa per certo che questa cosa è stata commissionata non direttamente dalla direzione, ma da qualcuno molto vicino al comandante. E questa pratica è stata promessa anche a Maurizio, nel senso che a Mohamed hanno fatto capire che il prossimo a fare insomma questa fine, tra l'altro Mohamed è stato ferito da questo detenuto che gli ha procurato un taglio alla gola, per fortuna non così grave, insomma, da togliergli la vita, però non cosa da poco. E la cosa buona è che nonostante questo Mohamed non si sia perso d'animo, che abbia avuto la forza di denunciare questa ennesima aggressione, che abbia avuto la forza di denunciare la minaccia nei confronti di Maurizio, quindi questa cosa ha fatto in modo che Maurizio fosse preparato ad un'evenienza del genere e che quindi non si farà trovare, come dire, impaurito.
Senti, la realtà intorno al carcere, la realtà cittadina, in qualche modo ha risposto ha saputo di questa di quello che avviene dentro il carcere e ha reagito, se ha reagito e in che modo?
Allora, diciamo che il carcere di Tolmezzo riceve, è sotto osservazione da diverso tempo. La direttrice del carcere, di cui adesso perdonatemi, non so perché non riesco a ricordare il nome, è stata addirittura criticata da alcuni suoi esimi colleghi per il modo in cui ha sempre giustificato i pestaggi da parte delle forze, da parte dei secondini nei confronti dei detenuti. Per cui la situazione del carcere di Tolmezzo alla cittadinanza non è sconosciuta. Però il carcere è molto fuori dalla città, in una zona semi-industriale, e la città, non ha risposto molto positivamente, a parte alcuni casi di persone sensibili, che poi sono quelle che sono anche venute sotto il carcere il giorno del presidio. Però si tratta di numeri veramente esigui. Questo è.
Allora, noi...
Anche perché a Tolmezzo abitano molti di quelli che poi lavorano dentro il carcere.
Questo è vero.
Certo, assolutamente. Noi ovviamente crediamo che rompere quella che è l'invisibilità, che spesso sia le gabbie, sia ovviamente dove vengono posizionate le carceri o appunto...
Sì, esatto, anche questa cosa ricade tantissimo sulla situazione dentro il carcere, perché tu al mezzo è veramente lontana da tutto, ed il carcere rispetto alla città è ancora, cioè, è proprio lontanissimo.
Ecco, appunto, cioè, si tratta di una nocività così lontana dallo sguardo quotidiano che,
esatto,
appunto la gente, sì, tende a dimenticarsene. Noi ovviamente da qui non possiamo fare altro che dirti insomma responsabilizzarti rispetto al far arrivare dentro la notizia del presidio previsto,
sì, sì,
per il 21,
è...
perché crediamo che comunque sia portare nelle strade di questa città quella che è la determinazione e la lotta delle persone che sono rinchiuse in qualsiasi carcere sia di primaria importanza, proprio perché quando cade il silenzio e l'ombra ovviamente ha maggiore legittimità il carcere ad esistere e i soprusi a continuare nel silenzio generale. E ovviamente riportando anche il fatto che per noi non andremo lì davanti a chiedere, a fare appello alla grazia e alla giustizia di un ministero che è fatto delle stesse persone che in doppio petto legittimano poi l'operato di cani da guardia, burattini che fanno il servizio dentro le galerie, e che in realtà saremo nelle strade semplicemente per dire che le persone che sono lì dentro non sono sole e che appunto i nomi e cognomi degli aguzzini li conosciamo precisamente e esistono delle responsabilità concrete.
Sì, io sono molto contenta di questo e lo condivido, e penso che sia molto importante la vostra iniziativa, perché non dimentichiamoci che i vari direttori o i comandanti o questo aguzzino Massimo Russo lì al carcere di Tolmezzo sono comunque dei burattini, cioè non penso che siano delle persone che spicchino per iniziativa personale, per cui tutto quello che fanno ha una legittimazione molto più in alto. Quindi, cioè, Roma è sicuramente una città importante in cui parlare di quello che avviene dentro le carceri. A questo proposito, cioè, vorrei dire che oggi come mai il carcere deve far paura, perché è sempre più facile finirci, e sappiamo benissimo che insomma il sistema in cui viviamo è un sistema che si basa sul terrore, e l'unico modo per non farci protestare per la soddisfazione di tutti i nostri bisogni è che noi abbiamo terrore di finire in galera, perché evidentemente la privazione della libertà a volte non basta a far desistere le persone dal bisogno di lottare, di protestare, per cui, cioè, la galera deve essere una punizione dentro la punizione, quindi secondo me è importante oggi dire a Roma quello che avviene a Tolmezzo.
Bene, ti ringraziamo molto, ti auguriamo ovviamente di continuare questo tuo impegno insieme alle compagne e ai compagni, perché è molto importante, e cioè, ci sentiremo sperando di dare qualche buona, come dire, qualche risultato positivo di questa mobilitazione minima, ma comunque...
Ma sì, speriamo di continuare ad avere risultati positivi.
D'accordo. Grazie, un abbraccio, ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
I'm the song that my enemies sing, so it's better to be far away. Discomfort they bring, but I remember what my father said, to keep a smile on my face, to catch flies don't be in haste, to look in my eyes, sometimes take my enemies by surprise. But it's not every day the Spirit of God strive with man, yet the Bible say evil can never stand,
yet I'm the song that my enemies sing. I'm bewildered all the time. Could I know just one thing? How long will my enemies shine? I'm the song that my enemies sing all the time.
E allora, sono le 15.30, dopo aver sentito la corrispondenza della compagna che l'opera, diciamo, si muove intorno al carcere di Tolmezzo, e andiamo, leggiamo alcune lettere. Prima però la compagna ha nominato una sigla che può darsi non tutti o tutte conoscano, i GOM. Allora, i GOM sono i gruppi operativi mobili, è un corpo, sono guardie, sono agenti carcerari, quindi di polizia penitenziaria, secondini, però scelti con particolari prerogative, caratteristiche, immaginate voi quali, perché furono istituiti nel 99 dall'allora ministro della giustizia Oliviero Di Liberto. Perché? Che dovevano servire questi GOM? Appunto, gruppi operativi mobili, nel senso che alle dirette direttive del ministero, quindi aveva ragione la compagna a dire che queste cose non avvengono per così un impazzimento oppure pruriti strani della guardia particolare, che pure ci sono, cioè, però queste, i GOM operano invece alla direttiva del ministero, che sta qui a Via Renula, ed sono gruppi che si spostano di carcere in carcere laddove serve la loro opera. Allora, due cose abbiamo detto. Come vengono selezionati? Immaginate, essendo squadre di picchiatori, devono essere addestrati a fare questo lavoro sporco. Sanno spargere il terrore in un carcere anche con la particolare caratteristica di mettere gruppi di detenuti contro altri gruppi di detenuti, come infatti denunciava la compagna, che ha detto che un compagno che di questi tra i ribelli detenuti è stato aggredito da un altro detenuto. Perché usano il sistema della, per esempio, usando le tecniche, il lavoro, la concessione del lavoro viene data soltanto del lavoro carcerario, quello che poi permette di avere una Mercedes, quattro soldi, ma che in carcere fanno comodo, dandole come favoritismi a quei detenuti che accettano di essere sottomessi alle direttive della direzione o del capo delle guardie. Quindi operano per dividere la popolazione detenuta in modo che, evitando che la loro unità possa creare appunto mobilitazioni o lotte, e soprattutto appunto spargendo il terrore con i pestaggi. Sono quelli che diciamo è la forma istituzionale di quelli che una volta erano le squadrette in tutte le carceri, e chi ha letto i racconti di Sant'Enotar Nicola negli anni 70 o altri sa che cos'erano le squadrette. In ogni carcere c'erano le squadrette che servivano a pestare i detenuti più combattivi, quelli, i ribelli, quelli che si organizzavano le lotte, eccetera. Nel 99 è stata istituzionalizzata questa figura, e sono appunto questi gruppi operativi mobili alle dirette dipendenze del Ministero della Giustizia. Quindi l'indicazione di muoversi viene da Roma, viene dal Ministero, dal vertice, quindi la responsabilità è del Ministro, anche se lui non lo sa, però del direttore di Via Renula, e quindi in qualche modo un sottoposto del Ministro della Giustizia. Quindi vuol dire che c'è un disegno di costruire delle carceri particolarmente terrorizzanti. Una volta c'erano le carceri di punizione, quando il carcere era uguale per tutti, però c'erano appunto sempre negli anni 70-80, c'erano le carceri di punizione, per esempio nella Volterra, Lecce, quello terribile dove i detenuti appunto, o la Sinara se volete. Nel 77 furono formate le carceri speciali, una prima forma di differenziazione dove diciamo, le condizioni dure erano istituzionalizzate. Nel carcere speciale si stava malissimo, sia perché c'erano meno spazi, sia perché appunto operavano alla grande le squadrette. Però il rapporto di forza allora non permetteva che i piani del ministero e del governo si diffondessero secondo i loro desideri, per cui la contrapposizione del movimento interno alle carceri e di quello esterno si scontrava, al punto tale che gli spazi a volte venivano aperti, nonostante gli intendimenti appunto delle guardie e dei direttori. E poi c'è stata la stabilizzazione degli anni 80-90, in qualche modo il movimento interno alle carceri è rifluito, anche per responsabilità del movimento esterno, che non ha offerto più sponda, diciamo sostegno, solidarietà a chi lotta dentro. Immaginate che chi lotta dentro raramente lo può fare se non ha un sostegno esterno, anche perché la comunicazione tra carcere e carcere può girare solo attraverso l'esterno, che comunica a tutto il resto del paese, a tutte le altre carceri, quello che avviene in un carcere. Perché la posta dei detenuti è facile bloccarla, perché infatti le direzioni, quando c'è una rivolta o qualcosa, bloccano la corrispondenza. Per cui è la responsabilità è nostra, cioè di chi sta fuori, fare in modo che la comunicazione tra carceri funzioni e che quindi i movimenti, le lotte, le ribellioni si diciamo espandano, si mettano in rete. Ecco, adesso leggeremo alcune lettere che appunto hanno caratterizzato questo percorso che ci ha raccontato la compagna.
Sì, appunto, cercando di seguire il filo logico dell'intervento della compagna, volevamo iniziare con una lettera che è stata spedita dai detenuti del carcere di Tolmezzo ai compagni che sono detenuti nel regime S2 di Alessandria, proprio perché si parlava appunto nell'intervento di questa relazione fra compagni che vengono costretti dentro le gabbie e gli altri detenuti, proprio perché io concordo con l'idea che lanciava la compagna, ovvero che ogni detenuto è politico e quindi puntare a non differenziare quella che è appunto la sostanza, ovvero l'essere schiacciati da un sistema repressivo, e cercare di rispondere con una complicità diffusa. E appunto, se ti va di leggere questo contributo.
Sì, allora questa lettera è stata poi diciamo sottoscritta da due sezioni, compreso la terza sezione è quella dell'isolamento, e a cui seguono poi nella lettera un centinaio delle firme dei detenuti. Da Tolmezzo ad Alessandria. Noi sottoscritti detenuti della casa circondariale di Tolmezzo, con questa nostra sottoscrizione vogliamo rendere pubblica questa forma di solidarietà nei confronti del nostro compagno Maurizio Alfieri, che si trova in isolamento dal 7 giugno per aver denunciato tutti gli abusi e i pestaggi che venivano nei confronti di tantissimi detenuti. Il nostro compagno si è preso la responsabilità di scrivere a molte associazioni culturali per chiedere il loro appoggio, con manifestazioni contro la direzione e il suo regime dittatoriale. Abusi psicofisici, pestaggi, vitto di scarsa qualità e spesso a volte immangiabile. È tutto documentabile grazie alle decine di denunce ed aggressioni e atti contro la dignità dell'uomo, perché prima che detenuti siamo esseri umani. Discriminazioni razziali e favoritismi a chi fornisce, dando informazioni sommarie, vantaggi di ogni tipo alla direzione. Basti vedere che i lavoranti sono sempre le stesse persone da più di un anno. Molti di questi episodi si trovano pubblicati sul web e visibili a tutti proprio grazie allo sforzo solidale dell'Alfieri e delle associazioni da lui contattate. 98 firme di detenuti delle sezioni 2A, 2B ed isolamento attesteranno la genuinità di questo movimento, che non è nato dai vaneggiamenti di un mitomane come vorrebbe far credere la direzione alla procura. Il nostro compagno Maurizio si trova in isolamento con più di 100 giorni da dover scontare per aver aiutato tutti noi detenuti, che per solidarietà vogliamo scrivere questa petizione a suo favore affinché possa salire in sezione e finiscano gli abusi della direzione nei suoi confronti, e per solidarietà nei confronti dei nostri compagni reclusi nel carcere d'Alessandria, nella sezione AS2. A proposito dei nostri compagni detenuti ad Alessandria, è in atto un vero e proprio abuso diretto non solo ad isolarli all'interno della struttura carceraria verso altri detenuti, ma soprattutto in maniera arbitraria con il resto del mondo. Si vuole portare in particolare a conoscenza dell'incostituzionalità del loro modo di detenzione. Le celle di tale sezione sono dotate esclusivamente di bocche di lupo, abolite nell'82. Noi detenuti del carcere di Tolmezzo 2B, 2A, isolamento, diamo atto che intendiamo iniziare uno sciopero del vitto per 3 giorni. Questa protesta servirà per dimostrare la nostra vicinanza ai nostri compagni e ci riserviamo di intraprendere altre forme di manifestazioni e proteste per mettere in luce tutti questi trattamenti disumani ed ignobili. Per solidarietà sottoscriviamo in fede i detenuti della 2A, 2B ed isolamento. Clementine.
As a matter of fact,
so trace your mom, my dear.
Underneath the moonlight, together we'll sail across the sea, reminiscing every night.
Meantime, baby,
I ask you to be my Valentine.
You say you'd have to tell your daddy if you can. I'll be your Valentino. Ride upon an omnibus and then the casino.
Get in your facial. Seaside rendezvous.
So adorable.
Seaside rendezvous. Seaside rendezvous.
E allora, prima di dare lettura di altre lettere, alcune precisazioni, perché forse non tutti o tutte conoscono i tristi regolamenti carcerari. L'isolamento punitivo in realtà non esiste più dal punto di vista legislativo in questo paese. Il nuovo ordinamento penitenziario datato 2000 non lo prevede. È previsto in Italia soltanto l'isolamento giudiziario. Isolamento giudiziario, ossia quando uno viene arrestato in attesa dell'interrogatorio del magistrato, per evitare appunto il meccanismo è quello, la giustificazione dell'inquinamento, per evitare inquinamento di prove. L'isolamento punitivo non esiste, viene praticato ovviamente, però non è più previsto da nessuna legge, da nessun regolamento. Il motivo qual è? Perché appunto alla fine degli anni, metà degli anni 90, per la pressione di Amnesty International, la Commissione dei diritti umani dell'ONU, quindi delle Nazioni Unite, quindi a voce di tutte le nazioni, degli stati, le nazioni che fanno parte delle Nazioni Unite, ha ritenuto che l'isolamento è una forma di tortura. Tenere una persona reclusa e privata della propria libertà, per di più in isolamento, cioè senza contatti con altri esseri umani, è equiparata a una forma di tortura. Ci sono stati tanti studi, ovviamente hanno partecipato alla costruzione di questo, di questo grosso convegno che poi ha partorito il divieto da parte dell'ONU a praticare l'isolamento. Hanno partecipato psicologi, psicanalisti, studiosi, eccetera, eccetera. Hanno detto che l'isolamento provoca delle turbe, dei problemi gravi, spesso irreversibili per le persone che vengono sottoposte all'isolamento stesso. Difatti le sezioni isolamento dopo questo nuovo regolamento penitenziario del 2000 sono state di fatto abolite. Qui però veniamo a sapere che c'è addirittura un reparto isolamento, quindi come vedete, ma questo è il discorso di sempre, cioè le leggi a volte per pressioni interne o internazionali, a volte le leggi vengono scritte in un certo modo, ma avere una legge scritta in un certo modo non significa assolutamente che poi venga applicata per come è scritta, perché poi quello che vale, quello che fa, che mette in moto le pratiche che siano previste dalla legge o non siano previste dalla legge, è il rapporto di forza tra uno Stato, un apparato repressivo e la popolazione, e soprattutto coloro che hanno necessità di ribellarsi. Quindi noi denunciamo, non perché siamo così appunto, pretendiamo il rispetto della legge, perché poi tantissime altre leggi non ci vanno bene, ma perché in realtà, poiché è stato detto da autorità internazionali come l'ONU, le Nazioni Unite, noi denunciamo la sottoposizione a tortura di questi detenuti del carcere di Tolmezzo, così come sicuramente avverrà in tantissimi altri carceri. Abbiamo detto che Tolmezzo è la punta di un iceberg che si è conosciuto anche per una serie di casi fortuiti, come ha raccontato la compagna, e che probabilmente però avviene in molti altri carceri. E attualmente le forme, le differenziazioni interne al sistema penitenziario italiano vanno, c'è il carcere normale, cosiddetto normale, senza nessun altro aggettivo, che è la gran parte, poi c'è la S1, S2, S3, che sono tre livelli di sicurezza, quindi di differenziazione, laddove vengono gli spazi vengono via via gradualmente, man mano che si va verso il numero 3, vengono ridotti. Però appunto la legge parla soltanto di riduzione di spazi di socialità, La S3 è quello che una volta era il 41 bis, quindi il massimo di isolamento, però non isolamento letteralmente, la possibilità di fare passeggio con un, due o tre persone, non di più, la riduzione di spazi al minimo, ma sempre tutelando queste possibilità. Comunque il 41 bis e quindi la S3 è ritenuto anch'esso abbastanza in contrasto con questa affermazione. Infatti ci stanno una serie, coloro che amano i rispetti della legge hanno fatto tante diciamo, come dire, denunce, per cui ci stanno anche vertenze aperte presso la Consulta, ossia la Corte Costituzionale, per far dichiarare il 41 bis, adesso la S3, non in sintonia con la Costituzione italiana. Tuttavia appunto il problema è questo, volevamo far capire che in realtà una cosa è la legge scritta o i regolamenti scritti, una cosa è l'applicazione. L'applicazione dipende molto dal rapporto di forze che si stabilisce in un paese tra lo Stato repressore e la gente che ha bisogno appunto di muoversi e lottare. Detto questo, però, è bene ricordare questa parola tortura, perché quindi affermiamo che in Italia nel 2012, anno di grazia nel 2012, alla fine appunto di questo 2012, ancora si pratica la tortura, abbastanza diffusa, perché qui addirittura c'è un reparto, un compagno, un detenuto è stato, abbiamo letto, 105 giorni di isolamento, quindi è una cosa spaventosa. Si dà a blocchi di 15 giorni per 15 giorni. Questo lo diceva il vecchio regolamento, quello fatto in epoca fascista del 31. Il nuovo non lo prevede, però evidentemente la pratica continua. Adesso leggeremo altre lettere, sempre che provenienti da quel carcere. A te, Laura.
Sì, appunto, volevamo leggervi altre lettere, in particolare la prima uscita, scritta da Maurizio Alfieri, detenuto del carcere di Tolmezzo, uno dei primi a denunciare tutte le violenze all'interno proprio di quel carcere, uno dei primi a pagare appunto con l'isolamento e con le minacce ripetute sia fisiche che psicologiche da parte delle guardie, la sua denuncia a gran voce e molto determinata contro queste violenze. Questa lettera è datata 31 agosto e il compagno già si trovava appunto in isolamento. Tolmezzo. Carissimi compagni, chi vi scrive è un detenuto del carcere di Tolmezzo. Mi chiamo Maurizio Alfieri, vi scrivo da una cella di isolamento, senza perdere un momento. Ho avuto il piacere di conoscere Massimo, che mi ha dato il vostro indirizzo. Brevemente vi racconterò la mia storia sin dal primo ingresso in questo istituto lager. Sono arrivato il 4 giugno dal carcere di Padova, dove avevo denunciato gli abusi degli agenti a radiocarcere di Riccardo Arena, che voi conoscerete. Arrivato in questo carcere, ho avuto subito un diverbio con un brigadiere che era arrogante, prepotente e continuava a minacciare. Così, non curante delle sue minacce, chiedevo i miei diritti. Finita la perquisizione, col rifiuto di fare le flessioni vietate dal regolamento, mi hanno fatto salire in sezione infermeria senza il vestiario. Arrivato in infermeria, al mattino, al passeggio, iniziano a raccontarmi che qui gli agenti picchiavano senza nessun motivo. Non ci è voluto tanto a capire che erano tutti terrorizzati e avevano paura di prendere botte. Così ho iniziato a convincere alcuni detenuti che erano stati massacrati a scrivere le denunce, per non lasciare impuniti questi trattamenti disumani. Dopo 3 giorni che ero in infermeria e dopo aver raccolto 3 denunce dettagliate con i pestaggi a manganellate, i secchi d'acqua fredda, nudi, senza materasso e nulla, alle 15 arrivò una perquisizione nella cella. Cercavano le denunce. Le trovarono perché stavo scrivendo a Riccardo Arena. Mi portarono in isolamento. Dopo 6 giorni mi chiamarono al consiglio di disciplina e mi contestarono 2 pezzetti di lamiera. Protestai e chiesi dove fossero le 3 denunce, ma ricevetti solo minacce. Così mi diedero 15 giorni di isolamento per 2 pezzettini di lamiera di cui non sapevo nulla. Dall'isolamento ho iniziato a raccogliere denunce di pestaggi. Sto subendo abusi d'ogni genere, ma non lasciato senza vestiario, senza sigarette. Ho denunciato tutta la procura di Udine con 18 denunce per violazione dell'articolo 27, eccetera, eccetera. Mi trovo dal 7 giugno in isolamento. Non vogliono farmi salire in sezione perché sanno che raccoglierei le firme contro la direzione dell'istituto. Qui, per far conoscere la realtà di quello che succede, ci vorrebbe una manifestazione davanti al carcere. Massimo vi ha raccontato anche di quello che è successo l'altro giorno ad un ragazzo che, per protesta, dopo aver rotto alcuni mobiletti della cella, è stato convinto ad uscire dalla cella che avrebbero risolto i problemi per i quali era andato in escandescenza. Invece, dopo essere uscito, l'hanno messo le manette dietro ed hanno iniziato a colpirlo a calci e manganellate. Gli agenti in tenuta antisommossa. Abbiamo iniziato ad urlare ed inveire contro di loro, ma non abbiamo più saputo nulla di cosa sia successo. Solo il giorno dopo abbiamo saputo che era una cella liscia, senza materasso e nudo. In 3 mesi sono avvenute decine di pestaggi. Non abbiamo nessun diritto, la dignità a cui viene calpestata, ci trattano peggio degli animali. Solo un presidio potrebbe dare forza e coraggio a tutti i detenuti di lottare, anche con scioperi della fame, con qualsiasi forma di protesta, atta ad interrompere l'illegalità che vige e regna insieme alla procura di Udine. Io combatterò sempre contro gli abusi, non mi fermerò con le loro minacce. Ho scritto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono quasi 3 mesi che mi trattengono in isolamento contro la mia volontà. Trovano sempre scuse per farmi rapporto, in modo da poter giustificare 3 mesi di soprusi. Proprio in questo momento hanno avvisato Massimo che domani verrà trasferito. Noi pensiamo che sia stato il fatto che Massimo abbia detto al GIP ieri che avevano picchiato un detenuto a manganellate. Logicamente il giudice ha parlato con la direzione, che ne ha chiesto il trasferimento immediato. Mi dispiace di cuore per Massimo, perché stavamo organizzando alcune iniziative volte ad ottenere dei miglioramenti dentro a questo inferno. Compagni, se v'è possibile, far conoscere all'opinione pubblica tutto quello che succede in questo carcere. A nome mio e di tutti i detenuti di Tolmezzo, non finiremo mai di aver parole di ringraziamento per tutti voi. Avrei tantissime altre cose da scrivervi. Tutto quello che accade qui è quasi irreale. A nome di tutti vi ringrazio per tutto quello che farete per noi, per non lasciare che tutto rimanga dentro queste 4 mura, occultato, celato dal legislatore. Aiutateci a far sentire le nostre voci, Maurizio.
Na casa de detenção, um rastro de sangue aumentava o receio, principalmente das famílias dos presos, que ocorresse uma invasão violenta. Em outubro de 92, 340 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. Eles tentavam controlar uma rebelião que começou depois de uma briga entre chefes de quadrilhas rivais. 111 presos foram executados. As imagens do massacre foram vistas em todo o mundo.
Tem na frente o inimigo, a polícia assista. Mais do que ninguém, a favela, um inferno. Ô, Jerusalém, lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha, a brecha, sempre existiu. Em todo o poder, em todo o Brasil. Não sei como expressar, não sei como falar. O ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou. Filho de doutor, só se for meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar.
Quasi giunti in chiusura di questo appuntamento settimanale con la Conta, volevamo leggervi appunto l'ultimo contributo che è riuscito ad arrivare, che ha attraversato le mura del carcere di Tolmezzo. Lo facciamo ricordando a tutte e tutti coloro sono all'ascolto che su 300 persone detenute in quel carcere sono tutte e 300 ad aver chiesto il trasferimento, quindi non si tratta di appunto pazzi visionari o persone soggetti appunto che non si tratta appunto di persone che non vogliono farsi pervadere da quello che è il tentativo di farsi schiacciare, che non vogliono farsi entrare il carcere dentro, che non vogliono abbassare la testa di fronte a quella che è la repressione dello Stato. Appunto questa ultima lettera è sempre di Maurizio ed è rivolta alla direttrice del carcere, a un comandante, quindi a due dei responsabili di quello che avviene dentro quelle mura.
Sì, appunto, è della determinazione e della forza che l'un l'altro si stanno dando i detenuti all'interno del carcere, ma anche, diciamo, mettendosi in contatto, mantenendo i contatti anche solo via lettera con le altre carceri d'Italia, specialmente la sezione di Alessandria. È di questa forza che volevamo parlarvi e di cui vorremmo far uscire le parole. E grazie a questa determinazione Maurizio è riuscito anche a tirar fuori una lettera molto bella che adesso vi leggiamo, contro e diretta proprio alla direttrice del carcere di Tolmezzo, Silvia Della Branca, e al comandante delle guardie. Lager di Tolmezzo, 14 novembre 2012. Signora direttrice, signor comandante, desidero scrivervi queste poche righe per informarvi di come la penso su quello che ho sentito e che non mi preoccupa. Riguardo alle ultime tre sanzioni, siete al corrente che avete voluto comminarmi altri 30 giorni di isolamento con menzogne, ma non importa, perché tutto ciò che state facendo dimostra all'opinione pubblica che voi, oltre a non aver rispetto per le regole, violate anche la legge. Voglio ribadirvi che finché io sarò a Tolmezzo non vi lascerò fare nessun abuso contro i detenuti. Ogni prevaricazione, ogni violazione dei diritti ed ogni pestaggio sarà fatto pubblicare su internet. Tutto l'isolamento che voi sino ad ora mi avete fatto fare, ricordatevi che tutto ciò che non mi uccide mi rafforza. La solidarietà che ricevo da migliaia di persone, compagni, compagne, amici e fratelli, riesce ad abbattere tutte le mura che voi avete eretto. Nietzsche diceva di non aver paura di scavare anche se sotto c'è l'inferno. L'ultimo fatto ignobile e deplorevole che ho sentito e saputo mi fa venire il volta stomaco. Se l'ispettore che ha detto a Buzian di essere stato voi a farlo colpire alle spalle e che fra poco toccherà a me, vi dico con sincerità che io non ho paura di niente e di nessuno. Anzi, auguro all'ispettore o chi per lui che il delatore che deve venire non sia da solo, che si assicuri di portare a compimento la sua opera, soprattutto di non pagarmi, perché io la galera non la auguro nemmeno al più infame del mondo. In caso contrario, cioè che non riesca nella sua sporca opera, credo che con tutti i detenuti e amici che mi vogliono bene e mi rispettano avrà vita dura, non solo qui, ma dovunque esso o essi andranno. Ho fatto tantissima galera per mia sfortuna, ne ho sentite e viste tante. Un giorno con un vostro graduato ho avuto uno scontro verbale, perché sarà permesso di dirmi, Alfieri, stai attento che a me basta una bicicletta per metterle contro i detenuti. Ci misi un attimo a zittirlo, dicendogli che nessuno era all'altezza di aprire la bocca sul mio conto e che doveva leggersi il mio fascicolo ed informarsi prima di aprire bocca e di non permettersi mai più. Oggi, sentendo queste cose, non mi meraviglio più. Voi siete abituati a giocare sporco, così come state facendo fino ad ora con false denunce e rapporti. Ho passato tantissimi Natali a Capodanno da solo, per gli abusi di gente come voi. Di sicuro non riuscirete mai a mettere a tacere la mia ribellione alle vostre cattiverie, che sono di persone prive di sentimenti, mediocri e frustate. Vi ringrazio per la cortese attenzione a questo mio scritto. Doverosi ossequi senza paura. Alfieri Maurizio.
Metastasi al cervello per fiducia, ma riposta non si arresta. Chi è morto il termine per andare a pesca.
Allora, una piccola spiegazione, c'è la parola bicicletta in questa lettera, che non si intenda quella con i pedali per andare a spasso nella città. In termini carcerari la bicicletta è una chiacchiera messa in giro appunto ad arte, in genere spesso dalle guardie o anche da chi vuole creare zizzania tra i detenuti, quindi una chiacchiera che mette sotto cattiva luce un detenuto in modo da scagliargli contro le ire degli altri detenuti.
Parlare, ma sono morti che le labbra.
E allora, appunto, con questo ultimo contributo noi rinnoviamo l'appuntamento con il quale abbiamo aperto questa trasmissione. L'appuntamento è per un presidio previsto per venerdì 21 alle ore 15 davanti al Ministero della Giustizia a Via Renula, la famosissima ormai Via Renula. E diciamo che appunto entro stasera inizierà a circolare il comunicato con in allegato tutti gli iscritti dei detenuti del carcere di Tolmezzo, proprio perché una delle cose principali che abbiamo insomma acquisito è quella appunto di far circolare le voci e le denunce dirette, che sono l'espressione della lotta che si sta portando avanti dentro quel carcere. E noi chiudiamo qui e io mi concedo un saluto.